Nuovo governo tra PD e PDL. Il vero vincitore è Comunione e Liberazione. Il montiano Mauro alla difesa, il berlusconiano Lupi alle infrastrutture. Quest'ultimo guiderà un dicastero ricco di appalti appetibili per la Compagnia delle Opere, braccio economico del Movimento Cattolico. C'è poi il sindaco uscente di Padova Zanonato allo sviluppo, uomo PD vicino ai Cellini e definito il Formigoni Veneto. Il leader del meeting di Rimini Vittadini è il governo di cui l'Italia aveva bisogno. Di Cosimo Rossi, 30 aprile 2013. Il montiano Mauro alla difesa, il berlusconiano Lupi alle infrastrutture. Per la prima volta esponenti di CL conquistano dicasteri importanti. Poi Zanonato allo sviluppo, post-comunista che a Padova ha beneficiato di preferenze celline. Così lo storico leader del meeting di Rimini Vittadini esulta, articolo di Rossi. Il governo ottiene la fiducia alla Camera, 453 sì, la Lega si astiene, SEL e 5 Stelle all'opposizione, leggi. Il presidente Letta promette l'abolizione di IMU, la rinuncia all'aumento dell'IVA e il reddito minimo, leggi. Ma non dice da dove prende i soldi, articolo di Tamburini. Il montiano Mario Mauro alla difesa, il berlusconiano Maurizio Lupi alle infrastrutture e trasporti. Per la prima volta esponenti di Comunione e Liberazione entrano in un governo con dicasteri importanti. Certo, il cattolico Enrico Letta si è guardato bene dal far mettere le mani dei seguaci di Don Giussani sui portafogli preferiti dalla Compagnia delle Opere, come sono l'istruzione e la sanità. Non di meno Mauro e Lupi guidano due dicasteri di primo piano in quanto a spesa pubblica e appalti. Lupi, in particolare, col Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, gestisce un portafogli tanto più determinante se posto in relazione e simbiosi con quello dello sviluppo economico, dove è stato nominato il sindaco Padova Flavio Zanonato, post-comunista che ha già ampiamente beneficiato delle preferenze celline in virtù del lungo sodalizio col leader carismatico veneto del movimento Graziano De Bellini, tanto che nel 2009 il Corriere Economia lo definiva il Formigoni del Veneto. Non è un caso che Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà e tra i leader storici del Movimento di Comunione e Liberazione e animatore del meeting di Rimini, usi toni trionfalistici. È il governo di cui l'Italia aveva bisogno, ora si può ricominciare, come nel 1946. Letta è una persona che stimo tantissimo, aggiunge, e credo che sarà in grado di affrontare la situazione drammatica. Auspico che possano governare per 5 anni. Il fatto che in Lombardia si sia esaurito, anche sotto il peso di inchieste su presunti abusi nei finanziamenti del sistema sanitario, il lungo ciclo di Roberto Formigoni, esponente politico di riferimento sia dagli anni 80, non ha minimamente intaccato la tenuta del complicato universo cellino, che attraversa il movimento ecclesiale Comunione e Liberazione, l'associazione imprenditoriale Compagnia delle Opere GDO, e la Fondazione per la Sussidiarietà. Anzi, l'arrivo al governo del cattolico Letta ha rinvigorito ulteriormente la presa bipartisan sui palazzi della politica romani, allargando la rete anche al PD. Nel doppio o triplo colpo cellino ha forse pesato il fatto che il presidente Napolitano negli ultimi anni si sia alquanto avvicinato al meeting di Rimini, citato anche nel discorso di giuramento davanti alle Camere riunite. Ma l'arcipelago di Don Giussani non manca certo di entrature a sinistra anche al di sopra del sindaco Zanonato, a cominciare da quella col segretario uscente del PD Pierluigi Bersani, di casa negli ambienti riminesi e delle coop bianche fin da quando era ministro del governo Prodi. Senza contare l'astro nascente di Matteo Renzi, anch'egli legato a doppio filo alla compagnia di giro in virtù del sodalizio con Marco Carrai, Cellino Doc, che ne gestisce i rapporti col vasto mondo economico cattolico. Il mondo politico di riferimento di Celle, che si presentava diviso e litigioso ai nastri di partenza della campagna elettorale, si ritrova dunque unito e allargato fin oltre i propri confini al governo. Sotto questo profilo il montiano Mauro e il pidiellino Lupi rappresentano le due diverse anime del movimento Cellino. Ambedue folgorati da Don Giussani negli anni degli studi universitari e da Silvio Berlusconi nell'età della ragione, il primo ha preso poi la strada di Strasburgo e il secondo quella di Roma. Ma soprattutto Mauro, classe 1961, rappresenta la componente che prima delle ultime elezioni ha ricusato il lungo sodalizio col Cavaliere. Da capogruppo azzurro a Bruxelles ha assecondato il distacco politico dal PE del Cavaliere e l'endorsement all'ex premier Mario Monti in sintonia con le indicazioni centriste della Fondazione per la Sussidiarietà di Vittadini, un percorso che ha portato alla sua candidatura al Senato nelle file di Scelta Civica, con annesse polemiche in corso di campagna elettorale che hanno avvelenato e diviso il popolo cellino. Lupi invece, classe 1959, dopo aver esercitato il sorriso ai banchetti degli appunti con cui la CUS fa proseliti all'università e fatto gavetta al sabato, ha esordito nella politica milanese con lo scudo crociato durante l'amministrazione leghista di Formentini e da quando si è affiliato al Berlusconi non se n'è mai discostato. Ora Mauro amministra un portafogli il cui bilancio nel 2013 è cresciuto da 19,96 a 20,93 miliardi di euro e che, stando alle previsioni di spesa tracciate dalla nota aggiuntiva, sarà di 20,48 miliardi nel 2014 e 21,02 miliardi nel 2015. Assai rilevante è anche l'ambito di intervento del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, MIT, di Lupi, specie se letto in relazione a quello del Ministero per lo Sviluppo Economico, MISE, affidato a Zanonato. Per farsi un'idea del territorio d'iniziativa dei due dicasteri vale la pena consultare il sito www.cantierecrescita.gov.it. che raccoglie le misure promesse in collaborazione, infrastrutture, edilizia, trasporti, energia e green economy, agenda digitale, innovazione, export, credito e finanza d'impresa, liberalizzazioni, concorrenza e, last but not least, comunicazioni, TV e frequenze. Un portafogli in cui ce n'è proprio per tutti, dal Cavaliere alla GDO, appunto. E se è vero che la titolarità dell'istruzione e della sanità è stata tenuta al riparo dalle mire celline, c'è ancora da appurare che i seguaci della GDO non rientrino dalla finestra dei sottosegretari. Senza contare che sia Mauro che Lupi, oltre allo stesso premier Letta e al suo vice Alfano, fanno parte dell'intergruppo della sussidiarietà che coniuga trasversalmente l'esecutivo. Governo Letta, le promesse del nuovo premier costeranno oltre 20 miliardi. Gli obiettivi elencati dal nuovo esecutivo sono molto ambiziosi, ma non è chiaro come saranno finanziati. L'abolizione dell'IMU costerà 4 miliardi, mentre per la rinuncia all'inasprimento dell'IVA serviranno 2,1 miliardi. E il reddito minimo per le famiglie porterà via oltre 5 miliardi. Di Francesco Tamburini, 29 aprile 2013. Il presidente del Consiglio Enrico Letta ha toccato tutti i principali problemi del paese nel lungo elenco di riforme presentato per chiedere la fiducia alla Camera. Ma le promesse, soprattutto di politica economica, sono molto ambiziose. Al punto che per essere realizzate serviranno oltre 20 miliardi di euro. alcune questioni, dall'IMU all'IVA, dalla CIG agli esodati e i precari della pubblica amministrazione dovranno essere affrontate immediatamente perché presentano scadenze precise, mentre altre potranno essere rinviate ad un secondo momento. Il vero problema, non affrontato nel discorso di Letta, è dove reperire i soldi per rispettare le promesse. Il nuovo esecutivo dovrà partire da una delle manovre più discusse, l'abolizione dell'IMU. Il gettito sulla prima casa vale infatti 4 miliardi di euro e la sospensione della rata di giugno promessa da Letta riguarda il 50% del totale. Il neo presidente dovrà quindi trovare 2 miliardi per bloccare il pagamento previsto per il prossimo mese e, in un secondo momento, individuare dove reperire i fondi per una riforma complessiva. Bisognerà poi lavorare per arrivare a una rinuncia dell'inasprimento dell'IVA che altrimenti scatterà a luglio e, come aveva preventivato il governo di Mario Monti, necessiterà di un introito aggiuntivo di 2,1 miliardi. Il capitolo fiscale, inoltre, comprende anche la TARES, la nuova tassa sui rifiuti e servizi, il cui pagamento è previsto a fine anno. Per eliminare anche questa imposta servirà un altro miliardo di euro. Letta ha avvertito anche che si potranno studiare forme di reddito minimo per le famiglie bisognose con figli piccoli, una proposta che assomiglia al reddito di garanzia introdotto a Trento. L'onere complessivo esteso a tutta l'Italia, secondo una simulazione effettuata da La Voce, infobasandosi sul modello Trento, sarà quindi pari a circa 5,3 miliardi di euro. Circa altri 2 miliardi di euro serviranno invece per il superamento del precariato anche nella pubblica amministrazione promesso dal Premier. Il nuovo esecutivo ha espresso inoltre l'esigenza di rifinanziare la cassa integrazione in deroga. Un'operazione che costerà, come dichiarato dall'ex ministro del lavoro Elsa Fornero, almeno 2,3 miliardi, perché lo scenario di crisi e l'esperienza dello scorso anno ci indicano che la spesa non sarà più bassa del 2012. Si tratta di una manovra che Letta non potrà rinviare, in quanto la CIG è coperta soltanto fino a giugno. Altro punto caldo affrontato dal presidente nel discorso in aula sono i lavoratori esodati, con cui la comunità nazionale ha rotto un patto e la soluzione strutturale di questo tema è un impegno prioritario di questo governo. Gli esodati già salvaguardati dal governo, secondo la Fornero, sono 130.000, ma ne restano fuori ancora parecchie migliaia. Secondo i dati INPS forniti sempre dall'ex ministro alla fine dell'anno scorso alla Commissione Lavoro della Camera, ci sono altri 8.900 esodati che nel prossimo biennio maturano il diritto ad essere salvaguardati, per i quali servono risorse per 440,8 milioni. Senza trascurare che sul fronte del pubblico impiego resta anche il problema dello smaltimento degli esuberi, del blocco degli aumenti contrattuali e degli scatti di anzianità. Sempre sul tema del lavoro, Letta ha promesso che aiuteremo le imprese ad assumere giovani a tempo indeterminato, con defiscalizzazioni o con sostegni ai lavoratori con bassi salari condizionati all'occupazione, in una politica generale di riduzione del costo del lavoro e del peso fiscale. Il capitolo sgravi per le assunzioni dei giovani, se verrà trattato da subito, necessiterà di almeno altri 2-3 miliardi di euro, a cui si dovranno aggiungere le risorse per ridurre le tasse sul lavoro stabile e sui giovani. Ma le promesse di Letta non finiscono qui. Serve un piano di edilizia scolastica su tutto il territorio nazionale, ha avvertito il Premier. Un'operazione da diversi miliardi di dollari. Il Partito Democratico, negli 8 punti proposti per il governo del cambiamento, prevedeva infatti 7 miliardi e mezzo di euro per un piano triennale finalizzato a mettere in sicurezza le scuole del paese e per edificarne di nuove che rispondano alle esigenze della nuova didattica. Il costo di altre operazioni è invece meno prevedibile, anche se inciderà sicuramente sui conti pubblici, come per esempio il lancio di un grande piano pluriennale per l'innovazione e la ricerca finanziato tramite Project Bonds e la modifica della legge 92 per ridurre le restrizioni ai contratti a termine. Occorre infine considerare anche le proposte del nuovo esecutivo volte a rafforzare le casse pubbliche, per esempio la promessa di una lotta più severa all'evasione fiscale, senza che la parola Equitalia debba provocare dei brividi quando viene evocata, oppure la riforma del finanziamento ai partiti annunciata dal Presidente, che ha promesso misure di controllo e di sanzione anche sui gruppi parlamentari e regionali. Altra voce positiva in bilancio sarà l'abolizione definitiva delle province per ridurre i costi dello Stato, che frutterà circa 2 miliardi. Entrate che, a occhio e croce, non basteranno però a compensare la spesa per l'ambizioso elenco di riforme economiche proposte dal Premier.